Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Oggi parliamo di Dio in una maniera un po' insolita, nuova, come vorrei dire, è tutto un po' nuovo in questi giorni. Lo facciamo a partire da un testo cinematografico di Luigi Magni, oggetto di un film di grande successo sul finire degli anni 70, che torna in scena in questi giorni a Roma, al Teatro dell'Angelo, grazie ad Antonello Avallone, che lo riporta appunto in scena con la sua regia e nei panni del protagonista. Benvenuto Antonello.
Grazie.
Anzi, bentornato, perché è già stato ospite Antonello Avallone della Radio Vaticana. Il testo in questione di Luigi Magni è In nome del Papa Re. Si potrebbero pensare cose strane, specialmente di questi tempi. Invece vogliamo dare così un flash sulla trama di questo film, oggi pièce teatrale. Siamo nella Roma papalina, agli ultimi momenti del potere temporale.
Sì, è veramente ambientato nel 1867. Magni prende come spunto l'eccidio effettuato dalle guardie pontificie all'anificio Aiani in Trastevere, a Via della Lungaretta, dove fu uccisa, tra gli altri, tra 16 vittime, Giuditta Tavani Arquati, che è una di quelle donne rivoluzionarie, piena di figli, col bambino in grembo che ancora stava lì con la pistola in mano a difendere questa rivoluzione da parte di alcuni cittadini romani, insomma, quelli che non volevano più il potere temporale. Prende spunto da lì, fa un piccolo e voluto errore storico, inventando che tre ragazzi, tra cui Monti e Tognetti, che però sono esistiti, esatto, Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti, per rappresaglia, attaccano la caserma Servistori. In realtà non era esattamente così nella storia, ma lui prende spunto perché i due momenti sono invertiti, cioè la Giuditta Tavani Arquati morì il 25 ottobre 1867 e la caserma Servistori fu invece attaccata qualche giorno prima, ma lui per così
una licenza poetica
inverte le due cose.
Quello che ci interessa è che sono anni di attentati terroristici, insomma, di scontri tra fazioni, tra eserciti. Citi appunto l'esercito di sostegno al Papa.
E qualcuno dice l'esercito borghese fatto dal popolo.
Italiano.
Esatto.
Quando ancora l'Italia non era
fatta. Fatto semplicemente dal popolo che si era unito insieme per vincere questa battaglia con il potere temporale. E la storia si basa sulla vita di un monsignore che inizia in un momento particolare una sua crisi di coscienza. Lui è un giudice della Corte Suprema, del Tribunale
del Papa, il Tribunale Ecclesiastico,
e ha una crisi di coscienza, perché lui è veramente è un uomo semplice che ha scelto di fare il prete, quindi di aiutare le persone, e invece vede che questa politica di queste condanne a morte non le condivide più, non condivide il modo di fare.
Monsignor Colombo da Priverno è un giudice allora del Tribunale Ecclesiastico in un momento delicatissimo della storia della Chiesa, il momento di passaggio dal potere temporale appunto del Papa alla fine di questo potere temporale, il momento in cui si sta creando la nazione italiana. È un prete, è uno che vuole parlare di Dio, che vuole tornare a parlare di Dio, certo, a dare la sua testimonianza di fede, che si trova invece travolto da fatti più grandi di lui, che non riesce, nei quali non riesce più a riconoscersi. Diceva giustamente Antonello Avallone, crisi di coscienza. Sì. E allora oggi parliamo di Dio parlando di questo personaggio, di questo prete travolto dalla storia, che all'inizio della vicenda raccontata in nome del Papa Re, sta scrivendo una lettera di dimissione.
Sì, La lettera delle dimissioni, lui sta lì col suo perpetuo, e la cosa bella è che vorrebbe partire dicendo che dichiara la sua indisponibilità per i processi penali che stanno per avvenire.
E che con certezza si chiuderanno con condanne a morte.
Esatto, però capisce che questa dichiarazione non è sufficiente e quindi vuole fare un'introduzione e dice: visto lo stato miserevole, cito letteralmente il testo, in cui versa Roma in questi giorni di angoscia e di paura, e dice: porte della città murate a pozzolana, strade deserte come se fosse scoppiata il colera, cannoni sulle piazze, barricate, pattuglie di zuavi che battono nel selciato giorno e notte. Insomma, lui fa tutta questa introduzione nella lettera al Santo Padre e gli dice: dopo tutte queste istituzioni, dopo l'eccidio che c'è stato all'anificio Aiano in Trastevere, io non mi sento più, perché non mi riconosco in questa cosa, perché Giuditta Tavagni Arquati non fu semplicemente uccisa così quando questi zuavi entrarono in questo covo di rivoluzionari, ma fu inferito sul cadavere a baionettate, e la donna era incinta, aveva un bambino in braccio.
Quindi una pagina proprio nera nella storia.
Lui dice: va bene, certo, d'accordo, è una guerra, ma lì ci si è lasciati andare a una crudeltà inutile.
Si è esagerato.
E quindi non sente più questo, però gli succede un impiccio.
Però viene travolto dai fatti.
Perché nell'attentato di cui parlavamo, dove c'erano Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti, che sono veramente esistiti, lui, Magni, inserisce
un terzo personaggio
che è protetto da una contessa. Questa contessa ormai mi è protetta perché è il figlio di questa contessa, è figlio illegittimo, e lei, per coprire questa cosa, ha fatto sempre credere che questo ragazzetto fosse il suo amante. Disperata, perché lo stanno per condannare a morte, va dal Monsignore
perché
in gioventù, 20 anni prima, mentre lei faceva l'infermiera volontaria durante altre guerre del 49, e lui faceva l'assistenza ai moribondi, hanno avuto un momento
di debolezza ed è nato questo figlio,
e lui lo viene a sapere solo in quel momento.
Monsignor Colombo da Priverno, dunque, nel momento della sua crisi di coscienza, nel momento della decisione di rinunciare al suo incarico in quanto non condivide più la linea politica della Chiesa, del papato, sì, di allora, scopre anche, proprio dramma esistenziale, di avere un figlio. Una vita che si ribalta completamente.
Esatto, e succede anche che in quel momento le dimissioni non le presenta più.
Proprio perché deve occuparsi di
ha un momento di sconforto totale, poi decide di non presentare queste dimissioni perché quello è il figlio. E c'è un momento bellissimo, perché lui incontra per la prima volta questo ragazzo e cerca di familiarizzare,
mentre
cerca di andare
uno scontro
a cercare, certo, qualche tratto anche fisico, qualche tratto caratteriale, e trova questo ragazzo che gli dice, siccome lui a un certo punto lo chiama figlio, dice: non mi chiamate figlio. E lui cerca di dire: ma perché, casomai, ti darebbe tanto fastidio essere chiamato figlio? Dice: c'è una cosa sola, due cose sole mi danno fastidio al mondo: mio padre e i preti. A quel punto lui, che è il prete, a quel punto salta e comincia a riprendere il suo carattere, lo manda un po' a quel paese, però lo aiuta. Però c'è una cosa bella anche di Magni, perché Magni è stato criticato come anticlericale, eccetera. Magni è un grande credente, lui ha detto sempre: io ce l'ho soltanto col potere temporale della Chiesa, ho molti amici preti. Infatti la cosa bella che c'è, che è a un certo punto questo ragazzo muore quando noi nello spettacolo assistiamo a questa morte, quindi poi di conseguenza ci separiamo, perché questo ragazzetto va portato via perché è pericoloso tenerlo in casa, perché è uno dei condannati, e c'è uno sguardo finale tra la mamma di lui e il padre, quindi la contessa e il prete, uno sguardo molto molto cristiano, secondo me, se posso usare questo termine, nel senso che loro due si guardano e capiscono che questo errore fatto 20 anni prima, in questo momento lo stanno pagando. Cioè questo monsignore è stato padre per 3 giorni e ha perso subito il figlio, quindi ha avuto un'esperienza particolarissima, però è stato, come dire, punito, no? Per il suo errore, noi lo interpretiamo anche un pochino così, oppure prima di avere, vedi, la punizione è lì, se vogliamo chiamare la punizione divina, lui non era al corrente della presenza di questo figlio, cioè. Esatto, per cui prima lui scopre di avere un figlio e dopo 3 giorni, appena l'ha trovato, lo perde, e questa è una cosa abbastanza forte.
Cercando di parlare di Dio in forma insolita questa settimana con Antonello Avallone, che ha in scena in questi giorni al Teatro dell'Angelo a Roma In nome del Papa Re, un stupendo testo cinematografico, quindi una anche inedita la trasposizione. Solitamente si porta in cinema quello che nasce per il teatro o per la letteratura, in questo caso si porta in teatro quello che è nato espressamente per il cinema, e con al centro di questa vicenda questa figura veramente delicatissima, descritta, tratteggiata con enorme delicatezza dal presunto, dal dichiaratamente anticlericale Luigi Magni, che ci confermi adesso, Antonello, è invece un grande credente, e che infatti in questa figura di Monsignor Colombo da Priverno, prete in crisi, che apre la storia con la sua rinuncia all'incarico, con le sue dimissioni, ci riporta nel cuore del messaggio della Chiesa, no? Di autenticità, di riavvicinamento il più possibile autentico al messaggio cristiano. C'è un passaggio, un momento in cui lui dice: lasciatemi fare
il prete, che è già una faticata, gli dice, perché
ovviamente ha nostalgia di semplicità questo
sì,
questo
perché
uomo,
sente che la gente ha bisogno di lui, non di lui, ha bisogno dei preti,
di credere,
dei
ha
preti,
di
qualcuno
Dio.
Che porti la parola di Dio e il conforto nei momenti difficili, non solo nella morte ma nella vita di tutti i giorni.
In questo caso Monsignor Colombo viene però fermato, abbiamo detto, nella sua decisione di dimettersi dai fatti, dalla storia, viene appunto travolto da quello che succede, viene tirato dentro la storia, appunto scopre di essere padre, gli viene chiesto aiuto per salvare questi condannati a morte, insomma inevitabilmente deve accantonare la lettera che prontamente viene stracciata poi, no, dal suo assistente, dal suo perpetuo che ovviamente partecipa a suo modo, no? Un'altra figura deliziosa. Per te, che hai dovuto dirigere questo spettacolo e interpretare il protagonista, allora dimmi qualcosa di questo personaggio. Ogni personaggio per un interprete, per un regista, è un viaggio, no? Se vogliamo, un viaggio dentro motivazioni, precedenti, storia, psicologia, dentro tutto un po'. Monsignor Colombo da Priverno, chi è per te, in quanto assomiglia casomai alle tue rinunce, alle tue scelte, alla tua rabbia verso...
Ma guarda, mi è di dire che se io avessi fatto il prete avrei tentato di essere come Monsignor Colombo, nel senso che mi sarei dedicato alle persone e avrei evitato tutti quei giochi di potere che poi alla fine non fanno bene a nessuno. A che cosa importa? A cosa servono? Cioè, se uno ha la vocazione di prete, questa mia personalissima interpretazione, per carità, o pensiero, il prete, secondo me, la prima cosa deve aiutare le persone, aiutarle attraverso la parola di Dio, quello che vogliamo dire. Questo, secondo me, è la funzione. Quando poi si va semplicemente, unicamente sulla politica, sui giochi di potere, lì poi non so più a che serve essere credente o no. Quella si tratta di dirigere una situazione, non so, come parliamo dei ministri, ma i ministri non sanno, i ministri del governo, di un qualsiasi governo, non sanno la vita di tutti i giorni, non sanno quanto costa un litro di latte, non sanno quanto costa la benzina, quindi non sanno niente, magari, e quindi come fanno a dirigere noi? Cioè, le persone devono stare in mezzo ai cittadini, in mezzo alla gente, per capirli meglio e poter, avendo delle cariche, aiutarli.
È
la stessa cosa.
È vero però che ci deve essere anche qualcuno poi che dirige, che governa.
Certo.
E questa è la storia, per l'appunto,
però
di una crisi.
Però bisognerebbe sapere tutto.
Ecco, esatto.
Non, Cioè, voglio dire, adesso non sto parlando della Chiesa, ma sto parlando anche di un qualsiasi governo, no? Quanta gente deve dirigere un paese e non sa le cose, specialmente nei momenti di crisi, e non sa le cose che ci mancano proprio
quotidianamente.
Sì, sì, sì. Allo stesso modo, io credo che io ho avuto delle persone, dei sacerdoti, amici, io ho avuto delle grandi crisi in passato, sai che io ero anche un insegnante, no? Per cui ho avuto dei colleghi di religione e qualche volta mi sono chiesto: scusate, ma in classe tu gli parli del Vangelo e del Vecchio Testamento, io gli devo parlare di Darwin, come ci mettiamo d'accordo? Come facciamo? Cioè, decidiamo. Cioè, allora i programmi sono sbagliati. Se è vera la scienza, perché per qualche paura dobbiamo insegnare cose diverse? Mi insegnarono anche, per esempio, che non era indispensabile andare a messa tutte le domeniche, quando invece all'epoca nostra era un'imposizione. E mi dicevano: ma se tu non te la senti, se non senti questa cosa, non ci andare, non fai peccato. È peggio se vai lì e pensi a un'altra cosa. E fu una liberazione per me, anche se poi non ho più frequentato, ma sai, quando nei momenti quando hai 12, 16 anni rimani influenzato da certe cose.
Certo.
Per cui è il prete questo fa, e io ho conosciuto dei preti che mi hanno aiutato in quei periodi, insomma, della
passaggio,
mia vita.
Sì, delicati, certo, di passaggio.
Certo.
Tornando a Monsignor Colombo, è evidente che la delicatezza della sua posizione, della sua storia, è accentuata dal fatto proprio del momento, del grave momento di passaggio, grave e delicato momento di passaggio storicamente, no? Appunto, la fine del potere temporale. È anche vero che, tutto vero quello che ha detto adesso Antonello Avallone, però è evidente che nel momento in cui qualcuno deve occuparsi del governo della Chiesa, poi entrano, no, problematiche diverse, sfumature di cui comunque qualcuno deve rendersi, deve,
certo,
rendere
io,
conto.
Io dico solo, senza dimenticare poi la gente
e l'impegno pastorale, cioè appunto l'impegno dell'annuncio.
Ecco.
Non possiamo non salutarti, Antonello, senza chiederti un assaggio un monologo di Monsignor Colombo. Quale vogliamo offrire ai nostri ascoltatori?
Beh,
la storia delle pecorelle smarrite, per esempio.
Ma quello non è un monologo, quindi sarebbero soltanto... C'è una battuta bella, se mi ricordi, le pecorelle, no? Quando lui va per salvare questi condannati, cerca di salvarli e ne salva soltanto uno, si chiede al
il
suo
figlio
perpetuo: ma che fa un pastore se si perde una pecora? Dice: beh, torna indietro e la riprende. E se se ne perde altre due?
Sfortunato.
Dice: ma se dice proprio male. Dice: tu rispondi a me. Dice: beh, va e riprende il gruppo. E lei la mette e le porta nel gruppo. Però lui dice: ma tu lo sai qual è il gregge giusto? Cioè, quando tu la prendi sta pecorella smarrita e la riporti, tu lo sai qual è il gregge giusto? E il perpetuo c'è una bellissima risposta, secondo me, che dice: cioè, sai, il gregge va di qua, va di là, quello che importa è il pascolo, perché il pascolo è tutto del Signore. Siccome il Monsignore non c'era arrivato a questa deduzione, dà dell'anima eletta al suo perpetuo, insomma. Quindi sono battute, il monologo...
sono battute che sfiorano dei temi teologici importantissimi,
sì,
evidentemente.
Quindi, come vedete, Magni
rivela la sua enorme sensibilità,
come no,
di credente, la sua enorme...
Come no, lui ha avuto bisogno di mettere un personaggio positivo. Monsignor Colombo è un personaggio estremamente positivo, è vicino all'uomo, è un prete uomo, cioè che si rende conto di tutto, che non è bacchettone, che riesce a essere morbido su certe cose senza essere non permissivo, insomma, voglio dire, no? Cioè, ci sono delle situazioni in cui uno può essere un po' più elastico.
E che esprime meravigliosamente, vorrei dire, questo scontro tra una chiesa di potere ancora legata a schemi di potere, come era la chiesa della fine dell'Ottocento, della seconda metà dell'Ottocento, e una chiesa consapevole della storia, consapevole dei problemi quotidiani degli uomini. Le dimissioni di Priverno, secondo te, che l'hai interpretato e diretto, sono una sconfitta o una vittoria? Poi alla fine ci avrà delle vicende terribili,
ma
verrà punito, adesso
vabbè,
lasciamo perdere, non sveliamo per chi non sapesse tutta la vicenda.
Ma io credo che quando una persona non sta più bene con se stessa, le dimissioni non so se rappresentano una sconfitta o una vittoria, è una sconfitta comunque di tutto, non della persona. La persona
fa una scelta
e basta. La sconfitta è molto più su, voglio dire, se chi rinuncia sta nel giusto, ovviamente, no? Se rinuncia per motivi strani.
In che cosa ti assomiglia Monsignor Colombo?
Non lo so, io ho detto prima che se avessi fatto il prete non l'avrei mai pensato di fare, diciamo, sarei stato elastico dove possibile, ovviamente intransigente in certe situazioni e in altre un po' più morbido. Infatti lui, ecco, tu mi dici volevi un monologo, ma io ti prendo solo dei momenti particolari.
Sì.
Lui quando parla davanti a tutto il tribunale, che poi da noi è fatto sia da uomini che da manichini, perché voglio dire, erano lì. Allora scusate,
anche nel film
mi ricordo un'altra
un po',
cosa, sì, cioè
sembra...
il presidente che dice: allora, chi è favorevole alla pena di morte risponda sì, chi è contrario risponda no, e che Dio lo perdoni. Quindi già ha detto dovete votare sì.
Perfetto.
Lui non vuole votare, cerca di parlare e alla fine dice: quanta paura che avete, Garibaldi sopra il gianicolo e poi è Satana col cappello da bersagliere che avanza sul portapia. Dice: fratelli, siamo vecchi, abbiamo le ore contate, volevamo fare una buona azione prima di morire, mandiamo boia in pensione e chiudiamo in bellezza, cerchiamo di essere preti, solo questo vi chiedo, di essere preti, che non ci perdiamo niente. Ma a loro proprio non gliene importa niente di questa sua sensibilità, di questa cosa, e lui rimane sconvolto, li guarda e dice: guardate monsignori, è finita il mio discorso. Non risponde nessuno, non gliene importa niente a nessuno, e lui chiude dicendo: sì, è proprio finita, non c'è niente da fare. E poi lui subisce dei ricatti, ovviamente, eccetera, eccetera. Comunque, oltre a tutto questo, Magni c'è un'altra qualità, a parte questi temi trattati, che riesce a far ridere molto.
Veicolando questi temi così gravi, così importanti e delicati, riesce a far ridere. Infatti in questo spettacolo, ecco, riflettiamo su queste grandi tematiche anche col sorriso.
Certo, è fortissimo.
Col sorriso e la commozione insieme.
Come no?
Entrambi.
E poi sorriso, commozione, poi il tema che dicevi appunto estremamente, estremamente importante, che va oltre il discorso di Dio, della Chiesa, ma è proprio, diciamo, parla di umanità.
Certo.
Capito? Dell'umanità e dei rapporti tra
Grazie,
le persone.
Grazie Antonello Avallone per averci aiutato a parlare di Dio oggi. Posso in forma commentare? Davvero insolita. Cosa vuoi commentare? Io ho l'abitudine di ritrarre.
Non sapevo di trovarmi così ritratto
di ritrarre
su un
anche
foglio
su
di
carta.
Carta adesso lo devo vedere dalla parte dritta per vedere
i nostri ospiti. Ricordiamo che Il nome del Papa Re di Luigi Magni è in scena a Roma al Teatro dell'Angelo fino a
24 marzo.
Quindi abbiamo tempo ancora per andare.
Come no,
ad applaudirlo
quando volete
spettacolo.
La sera.
Grazie Antonello Avallone. Cari amici, vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.